www.redigio.it e la storia continua. Della serie delle vite tragiche, un racconto, L'urlo nelle tenebre. Venivo dall'Europa ed ero diretto a Zanzibar. Per ragioni professionali dovevo visitare l'isola di Socotra, fermandomi per alcuni giorni a Tamarida, l'unico centro di questa arditissima terra inglese, flagellata per 6 mesi all'anno da monsoni e che sorge come un tetro bastione di rocce 100 miglia a est dall'insidioso Capo Guardafui. Fino a Aden il viaggio era proceduto ottimamente. Il piroscafo italiano sul quale mi trovavo imbarcato offriva ai viaggiatori tutte le comodità possibili, nonché un trattamento principesco e la traversata della ardente Mar Rosso con la visione selvaggia di terre desolate e di isole sorgenti dall'acqua in aguzzi spicchi vulcanici, neri come pece, mi era sembrato oltremodo suggestiva. Ma è una traversata pericolosa. Ma dopo Aden le cose mutarono e di parecchio. Per recarmi a Socotra non avevo infatti a mia disposizione che qualche veliero arabo oppure i sudici vaporini della Courvoisier Dingshou di Bombay, una compagnia indiana che effettua un servizio di cabotaggio lungo il Golfo di Aden e nel Mar Rosso. Per ovvie ragioni di comodità e di sicurezza, scelsi quest'ultimo mezzo di trasporto. Il piroscafetto sul quale mi imbarcai non aveva a disposizione dei viaggiatori di prima classe che 2 sole cabine, poste per fortuna in alto dietro la sala nautica. Dico per fortuna, poiché tutto il ponte della Ariumad Begum, questo era il nome dello scafetto, era stipato di indigeni. In una vera comparsa massa di carname nero e di cenci bianchi. L'avidità degli indiani non ha limiti, e imbarcandomi potrei notare che il piroscafo era stato caricato di merci oltre i limiti prescritti dalle stesse disposizioni internazionali di sicurezza. Tanto è vero che la sua linea di galleggiamento era sott'acqua e il ponte di coperta emergeva di poche decine di centimetri dalle onde. Conoscendo bene le collere dell'oceano indiano, non potei non preoccuparmi della cosa, ma poi, notando che il capitano del vapore era un bianco, un inglese, finì col tranquillizzarmi. Da Aden, all'estremità occidentale di Socotra, corrono ben 500 miglia marine che l'Ayurmad Begum avrebbe percorso in 3 giorni. Si partì alle 9 del mattino. Se affermassi che la traversata ebbe un inizio piacevole, direi una grossa bugia. Carico com'era e col monsone di prora, l'Ayurmad Begum imbarcava acqua a ogni colpo di mare, innaffiando copiosamente e a ogni poco gli arabi, i somali e i mercanti che si trovavano in coperta. Tuttavia, per le prime 36 ore la navigazione si svolse senza incidenti. Al cadere della seconda notte, il beccheggio si fece più violento e le mie preoccupazioni poi aumentarono, e non senza ragione. Eravamo infatti in prossimità del Capo Guardafui, e allora non esisteva il proverbiale radiofaro, colà impiantato dagli italiani. Pochi promontori al mondo offrono tante insidie, e un numero di piroscafi che si è perduto sulle sue coste selvagge perché i loro comandanti in tempo di Foschia vennero tratti in inganno dal cosiddetto falso guardafui, che sorge poco lontano da quello vero, beh, è incolmabile. Inquieto com'ero, anche perché avevo constatato che il capitano, da buon inglese, amava un po' troppo il whisky, mi coricai verso la mezzanotte, stanco della veglia. Ma non riuscii a addormentarmi e la mia inquietudine aumentava sempre a misura che ci si avvicinava al capo. Dalla mia cuccetta ascoltavo il vento ululare tra le sartie, le onde infrangersi a prora con un rumore di tuono e poi scorrere mugendo verso le murate, mentre il piroscafo avanzava in una continua e penosa altalena. E l'urlo che viene dal mare, e a bordo le luci erano scarsissime e sulla coperta non ci si vedeva a due passi di distanza. Era trascorsa un'ora da quando mi ero coricato e già stavo per addormentarmi, quando ad un tratto un urlo spaventoso, più alto del muggito del vento e del frangersi delle onde contro le murate. Un urlo che sembrava emesso dalla gola di mille furie scatenate che mi fecero sobbalzare. Confesso che sentii drizzarsimi i capelli per il terrore. Che avveniva mai dunque? Con un solo colpo mi precipitai verso la porta della cabina. L'urlo continuava ancora e, cosa strana, sembrava avvicinarsi rapidissimo nelle tenebre. Era un urlo umano di cui vibrava la disperazione più selvaggia, un urlo che sembrava annunziare qualche cosa di tremendo, di irreparabile, di immediato. L'ho ancora nelle orecchie. E ripensando vi provo un senso di inquietudine. Nella certezza che stesse per accadere una catastrofe, mi lanciai istintivamente a prora. Non avevo tuttavia fatto che due passi, brancolando nell'oscurità, che mi sembrò di percepire una specie di sussulto allo scafo, mentre l'urlo si allontanava. In quel momento, un'ondata più alta delle solite attraversava il piroscafo che barcollò, mentre l'avventurarsi della spuma in fuga dalla notte buia copriva l'urlo sinistro che a un tratto cessò bruscamente. Mi aggrappai a una balaustra e cercai di rendermi conto di quanto avveniva. Nulla. La Jurmad Begum era sempre in rotta, la prora verso l'est, e le macchine non avevano neppure rallentato la loro andatura. E allora? Sul ponte di comando udii alcune voci umane che parlavano concitatamente. Mi affrettai di conseguenza a recarmi dal capitano ed ebbi la spiegazione dell'enigma. Si trattava di un sambuco arabo che navigava a fanali spenti. La sua rotta era venuta a incrociare con quella del piroscafetto indiano, e cui fanali di posizione, a semplice olio e debolissimi, erano stati scorti troppo tardi. Visto il pericolo imminente, gli arabi del sambuco si erano messi a urlare con tutte le loro forze dei loro polmoni per dare l'allarme. Il veliero arabo, scorto dall'ufficiale di guardia come una confusa massa nera, era passato di poppa a vele spiegate, filando come una saetta sotto il vento largo. «Certo, si tratti di mercanti di schiavi», osservò il capitano. «Ecco perché correvano a lumi spenti. Il veliero doveva essere carico di ebano vivente. L'infame commercio tra la costa africana e quella arabo sussiste, infatti, sempre in questi paraggi. Il sambuco l'ho scampata per miracolo», osservai. «Mi è sembrato tuttavia di sentire un leggero urto». L'inglese si strinse le spalle. «Peggio per loro, si hanno strisciato contro la poppa», borbotta. E in quel momento un marinaio indiano si avvicinò al comandante. «Capitano», disse, La catena del timone agisce con difficoltà. Ci deve essere un'avaria poppa. Il capitano prese subito una lampadina elettrica tascabile e discese di corsa alla scaletta del ponte, dirigendosi, seguito da me, verso poppa. Ci accorgemmo allora che il Sambuco aveva realmente strisciato di fianco contro la poppa del vaporino. Il suo ampio cassero sporgente sull'acqua, come nelle antiche galere, era stato infatti tagliato in pieno dal coronamento poppiero del Ariumad Begum, le cui ringhiere apparivano tutte contorte. Sulla coperta, presso il timone di riserva, trovammo un ammasso di legname, i resti del cassero del veliero. Con alcuni calci ben assestati, il capitano cominciò a sparpagliare sul ponte quei rottami, quando a un tratto si arrestò mormorando con voce sommessa: «Ma che cos'è questo? Sangue?» «È proprio sangue», confermò il secondo a bordo che ci aveva raggiunto. «Qualcuno deve essersi fatto male a bordo del Sambuco.» Ma si interruppe bruscamente e io ebbe l'impressione di vederlo vacillare. «E questo?» balbettò Simon. «Questo? Un braccio umano. Staccato per intero. È un braccio di donna. E di donna europea!» esclamò il capitano, afferrando quel gelido tronco d'arto già esangue e che sotto il pallido raggio della lampadina appariva bianco come la neve. «Una donna trasportata schiave sulla costa araba. Ecco perché si trovava rinchiusa nel cassero a poppa. Ed è stata probabilmente l'unica vittima dell'urto.» Poi, tutta la tremenda commozione del capitano, contenuta a stento, esplose in una salva di bestemmie. «I mostri, le canaglie, è proprio una donna bianca che questi figli di Satana andavano a vendere sugli infami mercati di Sana, di Moca e di Odoeida, una delle nostre donne. Che Belzebù disperda tutti questi infami trafficanti di carne umana!» Arrivati a Socotra, consegnammo alle autorità il pietoso reperto. Si fecero subito indagini. Il telegrafo lavorò parecchio. I giornali parlarono a lungo della scoperta. Poi tutto fu messo a tacere. Ma che cosa sarà avvenuto della schiava bianca mutilata e del braccio e destinata ai mercanti di donne di quella rabbia misteriosa? È viva ancora? È quello che mi chiedo, rievocando la tragica avventura. www.redigio.it. E la storia continua.